800 APS presenta Giuseppe Mazzini e la musica di Maria Chiara Mazzi.
Scrive Aurelio Saffi nel 1876, ricordando gli anni romani. Mazzini amava, sapendosi solo e non ascoltato, talora fra il giorno o più spesso a tarda notte, cantare sottovoce accompagnandosi con la chitarra. Aveva tal voce che, modulata dal canto, scendeva al cuore. Mi rammento l'impressione che faceva l'udirlo cantare in tal guisa a Roma, in qualche momento di ristoro dagli affari nella sua camera privata al Palazzo della Consulta. Era attentissimo a tutto ciò che usciva nel mondo musicale. Con ogni probabilità, quando pensiamo alla figura storica di Giuseppe Mazzini, alla sua attività e alla sua importanza nel Risorgimento italiano, l'ultima parola che ci viene in mente è musica. Eppure, il rapporto del genovese con l'arte dei suoni, come leggiamo nella testimonianza con la quale abbiamo iniziato questo nostro racconto, non è né occasionale, né collaterale, né casuale. Ben sappiamo che nell'epoca di cui parliamo la pratica e la conoscenza musicale fanno parte in tutta Europa della formazione di base di ogni appartenente alle classi nobiliari e borghesi. E anche la famiglia Mazzini non fa eccezione. La madre di Giuseppe, Maria Drago, è suonatrice dilettante di chitarra e anche il figlio si applica così a questo strumento, di cui rimangono a noi due esemplari a lui appartenuti, conservati uno nella Domus Mazziniana di Pisa e l'altro all'Istituto Mazziniano di Genova. Questa pratica costituisce per lui un passatempo non senza importanza e sono molte le testimonianze epistolari nelle quali egli dichiara questa sua passione e l'applicazione con la quale ogni giorno studia, si esercita e suona, spesso con amici. Anche dall'esilio chiede alla madre di inviargli
qualche cosa di concertato, qualche duetto per flauto e chitarra d'autori buoni, eccettuato Carulli che scrive troppo facile, poi qualche cosa per violino, flauto e chitarra, per esempio certe sinfonie della Gazzaladra, del Barbiere, della Pietra di Paragone, ridotte da Carulli, ed anche qualche quartetto di Paganini.
Come capiamo bene da questa richiesta, Mazzini conosce ed esegue la musica del repertorio chitarristico a lui contemporaneo. Un repertorio che proprio nella prima metà dell'Ottocento, grazie a grandi virtuosi come Mauro Giuliani, Giulio Regondi, Luigi Legnani e Ferdinando Carulli, in Europa conosce una diffusione e una fortuna senza precedenti, sia compositiva che editoriale e concertistica. Giuseppe è un esecutore colto e puntiglioso, e anche a Londra, dove è impossibile trovare musica per chitarra, non smette di studiare e organizzare il proprio studio. E, a proposito di esercizio, con quella precisione puntigliosa che gli riconosciamo, il nostro si organizza un vero e proprio programma di lavoro giornaliero, costruito sull'alternanza tra tecnica e brani artistici, secondo un elenco riportato nello Zibaldone giovanile col titolo «Pezzi da suonare ogni sera». Vi troviamo i brani dei chitarristi celebri, come già citati Carulli e Giuliani, ma anche di concertisti oggi meno noti, come Antonio Nava, Pietro Parrini e Federico Moretti. E, quanto al genere, vi prevalgono le variazioni, trascrizioni e adattamenti alla moda di brani tratti da opere di Rossini o Cimarosa, anche se non mancano rielaborazioni di arie popolari, brani descrittivi e danze popolari. Oltre a suonare da solo in compagnia all'inizio degli anni 40 a Londra, Mazzini svolge poi, inaspettatamente, anche l'attività di promotore di pubblici concerti, organizzati per finanziare iniziative solidaristiche legate al Fondo Nazionale Italiano e la Scuola di Formazione per i Giovani Italiani Immigrati. Tuttavia, la contiguità tra Mazzini e la musica non si esaurisce qui. Durante gli anni dell'esilio svizzero tra il 1834 e il 1837, Mazzini ha modo di allargare, anche grazie alla musica, il suo interesse verso i popoli e le loro manifestazioni culturali. Mostrando un agire quasi da etnomusicologo, con un'attenzione alla musica popolare artefatta, ma sincera e capace di descrivere alla madre lo yodel definito
un canto svizzero che consiste in un continuo passar dal basso all'alto, in una serie di ottave che ha qualche cosa di doloroso, ma pur dolcemente doloroso.
Non basta, egli decide persino di mettere sulla carta, in una trascrizione per voce e pianoforte, il canto delle mandriane bernesi, sei righe dove la melodia è riportata fedelmente, senza varianti o sviluppi. Attenzione non casuale, ma programmatica, questa al canto dei popoli, se ancora nel 1840 alla madre, da Londra, chiederà:
esiste fra le pubblicazioni musicali d'Italia una collezione, un certo numero di canti e melodie popolari italiane? Dico popolari nel vero senso, intendo, non variazioni o altro su certi temi più facili, ma canti del popolo, melodie delle quali non si sa l'autore, ma che il popolo canta. O è probabile che non esista, benché in tutti gli altri paesi vi abbiano già pensato.
Ma perché mai un patriota e un politico ha questo interesse così attivo verso la musica? La risposta sta da un lato nella concezione che Mazzini ha dell'arte dei suoni in sé e dall'altro nella sua convinzione che cambiare la funzione concreta della musica in Italia avrebbe potuto aiutare a costruire un'educazione e una coscienza nazionale che ancora mancava nel nostro paese. Proprio negli anni dell'esilio svizzero e più precisamente tra il 1835 e il 1836, Mazzini mette in fila tutti i suoi pensieri e le sue considerazioni sulla musica, in un testo che costituisce un punto fermo nella storia dell'estetica musicale italiana del Romanticismo, La filosofia della musica, pubblicata nel 1836 a Parigi, nell'italiano. Per comprendere le parole del genovese, occorre ricordare quale sia la situazione musicale nel momento in cui le sue parole vengono scritte. Nella penisola, a differenza di quanto accade nel resto d'Europa, dove egualmente diffusi sono melodramma, musica sinfonica e cameristica, il genere operistico domina incontrastato e i teatri, dove le rappresentazioni riscuotono enorme successo, sono presenti in città piccole e grandi. La musica strumentale, come già accennato, è relegata all'uso familiare o nei circoli ristretti e nei salotti, dove talora, accanto ai dilettanti, si esibiscono per pochi adepti gli strumentisti di passaggio. Quindi non ci stupisce che la riflessione di Mazzini riguardi esclusivamente il melodramma, senza considerare gli altri generi musicali. La musica deve finalmente assumersi un impegno educativo nei confronti delle masse, ma al consumo capillare del melodramma non corrisponde altrettanta consapevolezza. Secondo Mazzini, che scrive:
l'arte divina si è ridotta oggi a semplice distrazione. L'artista ha dato forme senza anima, suoni senza pensiero. L'arte che solca e scava è negletta e perduta. La musica non è in grado di indurre sentimenti e portare a riflessioni, mentre è necessario assegnare alla musica una funzione educativa nei confronti del popolo.
Il dramma musicale di oggi così assolve solo alla funzione di puro divertimento, non ha nulla di educativo, anche se rispetto al passato sono stati compiuti passi in avanti. Ad esempio, in alcune opere come Mosè e Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini
titano di potenza e d'audacia che ha compito nella musica ciò che il romanticismo ha compito in letteratura. Ha sancito l'indipendenza musicale, negato il principio di autorità che i mille inetti a creare volevano imporre a chi crea e dichiarata l'onnipotenza del genio.
Quell'epoca, legata ancora alla Restaurazione, si è però conclusa con la fine dell'attività di Rossini nel 1829. Adesso è ora che la musica occupi il posto che le spetta di diritto. Per questo
ha bisogno di spiritualizzarsi, che a levarla potente è necessario riconsecrarla con una missione, che a non rovinarla nell'inutile o nello strano è mestieri. Connettere e unificare questa missione con la missione generale dell'arte nell'epoca e cercarne nell'epoca stessa i caratteri. In altri termini, farla sociale, immedesimarla col moto progressivo dell'universo.
Come dovrà essere quindi il nuovo dramma musicale? Intanto si deve liberare dai soggetti lontani dall'attualità, perché
se il dramma musicale deve armonizzarsi al moto delle civiltà e seguirne ed aprirne le vie ed esercitare una funzione sociale, è necessario anzitutto che rifletta le epoche storiche che vuol descrivere.
E poi deve nuovamente coinvolgere le masse e non dilettare solo un piccolo manipolo di bonobili e borghesi come è stato finora. Tuttavia, ancora
manca alla musica italiana il concetto santificatore di tutte le alte imprese, il pensiero morale che avvia le forze dell'intelletto, il battesimo di una missione. Quel genio sorgerà, maturi i tempi e i credenti che dovranno venerarne le creazioni, sorgerà senza fallo e saprà armonizzare tutti gli elementi musicali che le scuole parziali anteriori hanno svolto e saprà tutti armonizzarli e drizzarli ad un unico fine.
Ricordiamo che Mazzini esprime queste idee nel 1836, quando Rossini ha da tempo smesso di comporre per il palcoscenico. Bellini è appena morto e il successo di Donizetti è ancora legato al mondo del bel canto italiano, di stampo neoclassico. Lette oggi queste parole, non rappresentano solamente un sogno futuribile, sembrano costituire una profezia. Verdi è ancora lontano, Nabucco vede la luce nel 1842, ma è evidente che proprio le sue opere risorgimentali riusciranno a suscitare quel moto degli animi e dei popoli tanto desiderato dal nostro patriota.
Giuseppe Mazzini e la musica di Maria Chiara Mazzi. Tratto da Jour de l'eau numero 32, maggio 2022. Letto da Roberta Stella Martelli e Raffaele Sorgetti.